Siamo ad Akron, Ohio, a circa 40 minuti d'auto da Cleveland. È il 30 dicembre 1984. Gloria James ha 16 anni e sta per partorire. È semplicemente una ragazzina che solo pochi mesi prima ha provato a nascondere la sua gravidanza a tutti i costi. Quel giorno dà alla luce LeBron Raymond James. In quel momento la giovane sa che la sua vita e quella del piccolo saranno in salita. Non vuole rivelare il nome del padre, perché quell'uomo non vuole saperne di crescere il bambino. Inoltre Gloria vive con sua mamma Frida e i suoi giovani fratelli a Hickory Street, uno dei quartieri malfamati di Akron. Si trova in una famiglia che fatica ad arrivare a fine mese. Nei primi anni la figura paterna per il bambino è Eddie Jackson, compagno della madre. Un giovane che ha avuto qualche problema con la legge, ma che diventa importantissimo per il piccolo James. Nel 1987 le cose peggiorano. Alla vigilia di Natale, lo stesso giorno in cui a LeBron viene regalato un canestro da basket, nonna Frida muore di infarto a soli 42 anni. Era tramite il suo aiuto che la famiglia riusciva ad andare avanti. Il compagno Eddie se ne va e rimangono solo Gloria, i suoi due fratelli di 19 e 12 anni e il piccolo James. È qui che cominciano i veri problemi. La casa è troppo grossa e non riescono a mantenerla. Si devono trasferire ed iniziano a cambiare abitazione di continuo. Lui stesso ricorda così quei giorni. Spesso alla sera non sapevamo se saremmo riusciti a mangiare e soprattutto dove avremmo dormito il giorno successivo. Gloria è in difficoltà, fatica a trovare un lavoro stabile ed esce con gli amici. James, nonostante sia solo un bambino, viene spesso lasciato da solo. Crescendo frequenta sempre meno la scuola. Passa i suoi giorni in strada. Per un ragazzino di quelle zone significa solo una cosa. Avvicinarsi al mondo della criminalità, della droga. Sono cresciuto in uno dei peggiori quartieri di Akron. Passavo le notti da solo, spaventato. Sentivo le sirene della polizia, gli spari. Cose che i tuoi figli non vuoi che ascoltino crescendo, dirà in futuro. Le cose però stanno per cambiare. Un giorno sta giocando in strada con un suo amico. Di lì passa Bruce Kelker, allenatore di una squadra giovanile di football. Osservando i giovani, qualcosa lo colpisce. Ad un certo punto propone una gara ai due. Devono correre per 100 yards. Chi arriva primo diventa il suo running back. LeBron vince con distacco. Mostra delle qualità fisiche che in futuro lo renderanno unico. James inizia a giocare a football e ci sa fare. Grazie a quello sport incontra presto un'altra persona che si rivelerà importantissima. Si chiama Frank Walker. Anche lui fa l'allenatore, ma di pallacanestro. Suo figlio Frankie Jr. è diventato molto amico di LeBron e si preoccupa per lui. Un giorno James realizza l'ennesima assenza scolastica e Frankie lo comunica al padre. Frank Sr. capisce che quel giovane è in difficoltà e decide di portarlo nella propria casa. Lo vuole aiutare a crescere e vuole dare l'opportunità a Gloria di trovare un'occupazione stabile. È una scelta dolorosa perché madre e figlio sono cresciuti in simbiosi. Non possono fare a meno uno dell'altro, il loro legame è fortissimo, ma sanno che è la soluzione migliore. LeBron si inserisce perfettamente nella famiglia Walker. Trova una struttura che gli fa capire che qualcuno tiene a lui e al suo futuro. Diventa uno studente modello, con dei sogni, delle speranze di poter trovare un lavoro vero che lo tenga lontano dalla strada. È in quinta elementare che si avvicina al basket. Mostra una capacità di apprendimento superiore alla media. Legge il gioco come pochi sanno fare. Inoltre ha un carattere competitivo. Grazie alla pallacanestro trova degli amici, che piano piano diventeranno come fratelli. Sean Cotton, Joe Joyce Ferd e Willie McGee. Sono i suoi compagni di squadra e sono uniti come pochi altri. Passano ogni momento insieme. Il team si chiama Shooting Star e i quattro si fanno chiamare i Fab Four. Tra di loro c'è un'alchimia incredibile e iniziano a vincere in continuazione guidati dal padre di Little Drew. Sono forti e si qualificano al torneo nazionale del Amateur Athletic Union. Nessuno sponsor per loro, cercano di raccimolare qualche dollaro facendo lavoretti. In quel modo riescono a partecipare alla competizione che si tiene ad Orlando, in Florida. Ci sono tantissime squadre e nessuno considera un team di Akron come una minaccia. Prima partita, vinta. Seconda partita, anche. Il team è guidato dal numero 23, LeBron James. Indossa quel numero in onore del suo idolo, Michael Jordan. Continuano a vincere e arrivano alla finale nazionale. L'altra squadra è californiana e alcuni tra i ragazzini più promettenti degli Stati Uniti. La gara rispetta i pronostici. Ad 1 minuto e 26 dalla fine del secondo quarto sono sotto di 15. Ma gli shooting star non demordono. Nel quarto periodo riducono lo svantaggio a 5 punti. Manca poco e LeBron con un crossover mette a segno un canestro con fallo. Ce la possono fare. A 4 secondi dalla fine sono a meno 2. Possono pareggiarla o vincerla con una tripla. La palla viene data a James, che supera velocemente la metà campo per poi tirare da 3. L'arco sembra perfetto, la sfera sta per entrare, ma è leggermente corta. Hanno perso, il sogno è infranto e la delusione è molta. Quella sconfitta però unisce ancora di più i ragazzi, tanto da farsi una promessa. Andranno tutti nella stessa high school per continuare a giocare insieme. Fratelli per sempre. LeBron ha trovato la sua famiglia e grazie alla pallacanestro la possibilità di salvarsi da un destino che sembrava già scritto. I Fab Four scelgono la St. Mary High School e lì diventano i Fab Five con l'aggiunta di Romeo. Qui James trova sempre più stabilità, proprio come sua madre che riesce a permettersi un appartamento dove andranno a vivere. Gloria segue il figlio insieme al compagno Eddie che è tornato e che ormai è come se fosse il padre adottivo. LeBron gioca sia a football che a basket. Lo sport che ama di più è il primo, ma è attratto dalla palla a spicchi. È cresciuto guardando le imprese di Jordan ed in più, nel team della scuola, soprannominato gli Irish, può giocare con i suoi amici fraterni. Alla St. Mary incontra il coach Kit Dambrot. È un sergente di ferro, ma insegna ai ragazzi cosa significhi giocare a basket ad alti livelli. In più, non gliene frega niente dell'età. Freshman o senior, non importa. Giocano i migliori e coloro che se lo meritano. L'ex allenatore Drew Joyce fa da vice e i Fab Five stupiscono tutti. Vincono 27 partite su 27 e conquistano il titolo statale. LeBron chiude la stagione con poco più di 18 punti di media. L'anno da sophomore va ancora meglio. Inizia a mostrare la sua forza incredibile, la sua capacità innata di giocare a pallacanestro. Tutti iniziano a capire che il suo futuro sarà in NBA. Gli Irish vincono 26 partite perdendone solo una. Conquistano per il secondo anno consecutivo il titolo statale di terza divisione. LeBron tiene una media pazzesca per punti, rimbalzi, assist e palle recuperate. I riflettori stanno per puntare su di lui. Un giornale locale lo soprannomina King James. Ad un camp estivo a Chicago, a vederlo ci sono giocatori professionisti, compreso un certo Michael Jordan, che si esprime così su di lui. È talentuoso, ha tanto da imparare, ma il potenziale c'è e questo deve motivarlo. Se prosegue così, arriverà a livello più alto. Inizia il terzo anno di high school e cominciano i problemi. Coach Dambrot torna ad allenare al college, un addio che i ragazzi vivranno come un tradimento. Alla guida del team torna Giorgio e Senior, e ora devono affrontare la più complicata seconda divisione. Sanno di essere forti, ma la pressione mediatica inizia ad aumentare. Il nome di LeBron ormai circola in tutta la nazione. Tutti parlano di quel fenomeno che sta dominando in Ohio. Ha un atletismo fuori dal comune, unito ad una potenza incredibile, qualcosa di mai visto prima. Jay Bilas di ESPN osa dire: è il miglior giocatore che abbia mai visto giocare in un high school. È più forte di Kobe Bryant quando aveva la stessa età. Le partite terminano con un vantaggio di 40-50 punti. Chi lo va a vedere rimane impressionato. Finisce addirittura sulla copertina di Sport Illustrated, con una dicitura che parla da sola. The Chosen One, il prescelto. Dopo 36 anni, è il primo ragazzo dell'high school a finire in prima pagina su quella rivista. L'attenzione di tutti gli Stati Uniti ora è su di lui. Quello che accade è qualcosa di incredibile. Tutti lo vogliono vedere giocare, riempie i palazzetti. La squadra è costretta a cambiare palestra per aumentare i posti a sedere disponibili. Alcune partite sono addirittura trasmesse dalla ESPN a livello nazionale. Perfino Shaquille O'Neal si accomoda in tribuna a godersi le sue gare. Tutti vogliono vedere gli Irish, tutti vogliono LeBron. Addirittura Adidas e Nike entrano già in competizione per averlo in futuro. Il problema è che la pressione diventa quasi insostenibile e quando tocchi il cielo con un dito non ti accontenti più. Sono convinti che nessuno li può sconfiggere e si sbagliano. Arrivano in finale e LeBron non gioca bene quella sfida. All'ultimo quarto, a 21 secondi dalla fine, sono sotto di 3. Il 23 porta palla, ma non tira. La passa e il compagno sbaglia. Perdono il titolo che credevano di aver già vinto. Quando deludi qualcuno che ritieni parte della tua famiglia, la frustrazione è ancora più forte. James, al termine del terzo anno, è sul taccuino di tutti gli scout NBA. Tutte le squadre lo desiderano. Oltre ad essere un giocatore fenomenale, ha una struttura fisica impressionante. Ha più di 200 cm di altezza, abbina velocità e forza. Tenta di dichiararsi eleggibile al draft. Vuole cogliere l'occasione il prima possibile. Avere la certezza che per nessuna ragione dovrà tornare ai tempi dove non aveva una dimora stabile. La NBA però non glielo permette. Bisogna aver completato l'high school. La regola è quella e non si cambia. LeBron in realtà fino a quell'anno ha giocato anche a football con risultati incredibili. Molti dicono che possa entrare nella NFL e che sia addirittura più talentuoso in quello sport. LeBron però prende una decisione. Complice un infortunio alla mano e la pressione dei suoi amici, sceglie di dedicarsi solamente al basket. All'ultimo anno, i Fab Five e l'allenatore, ormai diventato una figura paterna per tutti, fanno un patto. Rimarranno uniti e vinceranno. Devono vendicare la cocente sconfitta subita l'anno prima. Sanno che dopo questo campionato le loro strade si divideranno. Dovrà essere una stagione da ricordare. Il prescelto decide che sarà leader di quel gruppo, che aiuterà l'allenatore e sarà dalla sua parte. In campo dominano, ma i problemi sono fuori dal parquet. L'attenzione su James è altissima. Giornalisti e fan assediano allenamenti e partite. La sua vita cambia completamente di colpo. Le aspettative iniziano a crescere. E lui ha solo 18 anni. Il sistema dell'high school non è in grado di reggere tutta quella pressione mediatica. LeBron è preso di mira. Prima viene attaccato per aver ricevuto in regalo un Hammer da $80,000. Subito dopo viene sanzionato dalla scuola per aver ricevuto due maglie da un negozio di abbigliamento. La pena è severa. Non potrà partecipare alle restanti gare della stagione. È un colpo difficile da digerire, perché ha deluso quella che per lui è davvero una famiglia. Non c'è nessun altro al mondo con cui vorrei giocare più di quei quattro ragazzi, dirà anni dopo. La squadra però reagisce e vince. Lui fa ricorso e gli permettono di partecipare alle restanti gare. Nella partita in cui torna sul parquet ne fa 52. Risponde sul campo. È quello il suo modo di scaricare la rabbia. Arrivano in finale. Questa volta non esiste che possano perdere. Campioni per la terza volta in 4 anni. LeBron termina la stagione con una media di 30.8 punti, 9.7 rimbalzi e 4.9 assist. Sembra sia un giocatore pronto al grande salto e la migliore lega al mondo sta aspettando il suo arrivo. Marzo 2003 e James ha appena terminato l'high school. È sicuro che non andrà al college, è consapevole della sua forza. Vuole andare direttamente in NBA. Gli scout sono certi che sia già nettamente più forte di tanti giocatori che militano nella Lega. Nessuno è mai stato seguito con tanto interesse prima d'ora. La sua struttura fisica è pazzesca. Non si era mai visto un giocatore di 2 metri e 6 centimetri correre così velocemente e segnare con tanta naturalezza. Già anni prima, il general manager Jim Paxson si era espresso così. La prima volta che lo vidi rimasi sorpreso. Le sue capacità erano già superiori rispetto a molti giocatori NBA di medio livello. Migliorava ogni partita, faceva di tutto per far vincere la propria squadra, dai punti ai rimbalzi ai passaggi. Era già un giocatore totale. Ci sono tanti giovani interessanti, Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwayne Wade, ma tutti sanno che chiunque ottenga la prima chiamata sceglierà il prescelto. A maggio vengono assegnate le scelte. C'è una squadra in particolare che sogna di averlo per cambiare rotta. Non hanno una storia vincente e nell'ultimo campionato hanno perso 65 partite su 82. Si tratta dei Cleveland Cavaliers. La squadra dello stato in cui vive e che ha sede a 48 km da Akron. Se finisse lì, qualcuno potrebbe chiamarlo destino. I Cavs sono convinti che sia lui l'uomo giusto per rivoluzionare la franchigia. Nel marzo 2002 avevano perfino offerto a James un workout finendo per essere multati. A maggio sono fortunati e avendo il 22,5% di possibilità ottengono la prima scelta. Lo staff festeggia. Il 26 giugno, ecco la chiamata. Alla 1 David Stern annuncia il nome di LeBron.
The Cleveland Cavaliers select LeBron James.
A Cleveland sono sicuri che sarà lui a cambiare le cose. Sarà lui a risollevare le sorti di una città che ha grosse difficoltà economiche e sociali. Inoltre sono certi che spezzerà la maledizione sportiva che aleggia sulla metropoli. Nessuna squadra professionistica è riuscita a vincere un campionato dal 1956. Un'eternità. Ecco con che aspettative e pressione viene accolto un 18enne nella Lega. Un giovane che pochi anni prima non sapeva nemmeno dove avrebbe dormito il giorno successivo. E pensare che è semplicemente un ragazzino che arriva da Akron. L'ingresso di LeBron nell'NBA non è semplice. Arriva in una squadra con una cultura da ricostruire. Il roster è di basso livello, il giocatore più forte è l'All-Star del Caucas. James soffre l'invidia e gelosia di qualche compagno. L'IP incredibile che si è creato intorno a lui e l'aver firmato un contratto da 90 milioni in 7 anni con la Nike non aiuta. È isolato e i tempi delle partite con i suoi amici sono già lontani. Inoltre nella pre-season diviene oggetto di critiche. Tira male in molte partite, il jumper non è la sua arma migliore. Qualcuno preannuncia l'ennesimo flop per la scelta dei Cavs. LeBron, però, lontano dai riflettori, si allena senza sosta. Ha un'etica lavorativa incredibile. Mostra dedizione per quello sport e questo fa sì che anche i suoi compagni comincino a rispettarlo. In più, Coach Silas lo fa giocare addirittura da point guard e tutti comprendono che, oltre ad essere forte, è anche altruista. Il 29 ottobre arriva l'esordio contro i Sacramento Kings. Della partita non interessa niente a nessuno. Tutti gli occhi sono puntati sul prescelto, che scende in campo con la 23. Molti sperano nella sua caduta, ma quel ragazzino ha talento e carisma da vendere. Realizza subito l'assist per la layup del compagno. Dopo 4 minuti ecco il primo canestro in jumper. Si vede che deve ancora affinare la tecnica di tiro. Termina la gara con 25 punti, 9 assist, 6 rimbalzi e 4 palle recuperate. Chi sperava nel suo fallimento si è sbagliato e la realtà è che l'incredibile carriera del prescelto è appena iniziata. Il primo anno da rookie è complicato, il suo gioco è grezzo e il team non lo supporta a dovere. In campo comunque mostra di essere il più forte, il general manager dei Bulls parla così di lui. Lo guardi e noti subito il suo altruismo. Molti vogliono solo segnare, mentre lui vuole coinvolgere i compagni. È il suo primo pensiero e per questo non gli viene dato abbastanza credito. I Cavs capiscono che è lui l'uomo attorno a cui sviluppare il progetto. Cedono i giocatori che non lo coinvolgevano nelle azioni e lui prende in mano la squadra. Nella seconda parte di stagione supera i 30 punti più volte, segnandone 41 nella vittoria contro i Nets. Si vede che è più forte di tanti giocatori, ma la chiamata per l'All-Star Game non arriva. La conclusione dell'annata è dolce amara. I Cavs, nonostante un netto miglioramento, non si qualificano per un soffio ai playoff, posizionandosi noni nella Eastern Conference. LeBron però vince il Rookie of the Year. Non ci sono dubbi che il giovane più forte sia lui. I primi ringraziamenti vanno alla madre Gloria, che è sempre stata al suo fianco. James inoltre viene chiamato nel Team USA per le Olimpiadi. In quella manifestazione ha un ruolo marginale, perché il coach Larry Brown non lo considera. Gli Stati Uniti si devono accontentare di un bronzo venendo battuti in semifinale dall'Argentina. Ma LeBron non fa polemica. Ora c'è da pensare alla prossima stagione. Passa il resto dell'estate a studiare il gioco. Esattamente come i migliori vuole sapere ogni singolo schema. Inoltre lavora sul suo rilascio di palla, dato che molti lo hanno etichettato come un cattivo tiratore. Nella seconda annata James è più consapevole, anche se il supporting cast non è ancora adeguato. Oltre a migliorare la sua percentuale realizzativa, mostra un altro lato del suo carattere. Quando è motivato a dimostrare qualcosa, non c'è nessuno che possa fermarlo. Il 24 novembre incontra di nuovo Larry Brown, l'allenatore dei Pistons che l'aveva utilizzato poco alle Olimpiadi. Segna 43 punti con un 15 su 22 dal campo. Il 19 gennaio 2005 realizza una tripla doppia, il più giovane di sempre ad ottenerla. Ha stregato anche i suoi compagni, perché James non è interessato a quei riconoscimenti. Jeff McInnes, finita la gara, dice: lo potrebbe fare ogni sera, ma la realtà è che lui non gioca per quello, lui vuole solo vincere. Quelle parole mostrano quanto sia maturo LeBron a solo 19 anni. È già un adulto a tutti gli effetti. Lo dimostra anche nella vita privata, dove insieme a Savannah Brinson, la fidanzata del liceo, danno alla luce LeBron Junior. Anche da quel punto di vista, vuole essere un genitore modello. Non aver conosciuto il padre è una motivazione costante. L'annata continua con la convocazione allo Star Game. Una gara da 56 punti a casa dei Raptors e altre 5 gare da più di 40 punti. Proprio in quei mesi avvengono dei cambiamenti. Dan Gilbert diventa il proprietario della franchigia e Coach Silas viene licenziato. La stagione termina con i playoff nuovamente sfiorati e un miglioramento per tutte le statistiche di King James. Nella stagione 2005-2006 è chiaramente il leader della squadra, è l'uomo immagine e ora vuole vincere. Chiede a gran voce che la società si muova sul mercato, ma Gilbert non lo accontenta. In panchina arriva Mike Brown, ex vice dei Pacers e degli Spurs. Sembra essere l'uomo giusto, perché nonostante non arrivino giocatori fenomenali, le cose migliorano. King James ora è in grado di comandare il gioco a suo piacimento. È uno dei giocatori più versatili mai visti prima d'ora. Può ricoprire ognuno dei 5 ruoli ed in più ha imparato a trovare facilmente la motivazione per zittire tutti quando parlano troppo. A gennaio, dopo una gara opaca contro Golden State, dove segna solo 14 punti, qualche giornalista osa dargli del sopravvalutato e lui il giorno successivo ne segna 51 contro Utah. In quella stagione ci sono anche le prime leggendarie sfide con un avversario che gli darà del filo da torcere. Paul Pierce, detto The Truth. I due non si sopportano. A gennaio si incontrano e il giocatore dei Celtics ne fa 50 per rispondere ai 43 di King James. Qualcosa è cambiato e dopo tanti, troppi anni, i Cavs si posizionano al quarto posto della Eastern Conference. Si va ai playoff e per James è la prima volta. Gli avversari del primo turno sono i Washington Wizards del talentuoso Gilbert Arenas. È una serie fantastica. Dopo le prime partite sono 1-1. Gara 3 è fondamentale e James ne segna 41. A 22 secondi dalla fine i Cavs sono sotto di 1. Ultimo possesso in mano al prescelto. LeBron prova a penetrare, finta e poi rilascia un tiro complicatissimo. Tabella e canestro del sorpasso. Gara 3 è la loro. Gara 4 va a Washington e la 5 la vince di nuovo il prescelto facendone 45. Nell'overtime, a 3 secondi dalla fine sono sotto di 1. James viene circondato dagli avversari, va sulla linea di fondo per poi rientrare e segnare il tiro del sorpasso. Serie sul 3-2. In gara 6 il prescelto ne fa 32 e Damon Jones segna la tripla decisiva. 4-2 e prima serie di playoff vinta. James mostra a tutti che è anche clutch. È capace a prendersi l'ultimo tiro, anche se qualcuno in futuro ti contesterà di non esserlo abbastanza. A Cleveland qualcuno ci crede. Forse è possibile spezzare la maledizione. Alle semifinali di conference, però, bisogna affrontare i Detroit Pistons di Larry Brown. È un team temibile, con un gran roster e un'ottima difesa. I Bad Boys vincono le prime due. I Cavs però non demordono e ne vincono 3 di fila. Sono ad un passo dalle finali di conference, ma perdono gara 6. In gara 7 non c'è niente da fare. I Cavs non vanno oltre i 61 punti, dei quali 27 arrivano dal ragazzo di Akron. La serie è persa, ma LeBron la conclude davvero leader a solo 21 anni. È sicuro che tornerà lì per giocarsela. La stagione 2006-2007 si apre con le dichiarazioni di Scottie Pippen. Non credevo potesse arrivare così presto un giocatore pronto a fare meglio di Michael Jordan. Può diventare il migliore di sempre. LeBron ha fiducia nei propri mezzi. Arriva a dire che può controllare le partite grazie alla sua forza. Ogni volta ringrazia Dio per avergli dato quelle capacità. Sa che è un dono e sa che lo deve sfruttare. In estate partecipa ai mondiali di pallacanestro. Questa volta il nuovo coach lo mette al centro del progetto. James ha l'opportunità di lavorare con giocatori che stanno diventando grandi amici. Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh. Bisogna iniziare a mettere le basi per le Olimpiadi 2008, ma la squadra non ha quasi mai giocato insieme e si devono accontentare di un altro deludente bronzo. Ad inizio campionato, LeBron rinnova per ulteriori 3 anni con i Cavs. Qualcuno parla di errore, non tutti sono convinti sia la scelta giusta, perché il proprietario Dan Gilbert non riesce nuovamente ad allestire una squadra all'altezza per vincere. Per fare meglio dell'anno prima serve un miracolo. James però ora sa quando è il momento di spingere sull'acceleratore e quando è il momento di rifiatare. Controlla il gioco. All'All-Star Game va come giocatore più votato e supera i 50 punti in 4 gare. Ogni volta che viene criticato, risponde. In una partita sbaglia troppi liberi e allora decide che prima delle gare successive ne tirerà 300. È grazie a lui che i Cavs si posizionano al secondo posto ad est. Ora ci sono i playoff e James è più motivato che mai. Ai nastri di partenza della post-season, la Nike produce un cartellone che passerà alla storia. LeBron a braccia spalancate mentre butta verso l'alto il gesso con sopra la scritta «We are all witnesses». È proprio così, siamo tutti testimoni di quel giocatore che passa una volta nella storia della pallacanestro. Al primo turno spazzano via i Wizards, 4-0. Alle semifinali di Conference battono 4-2 i New Jersey Nets. Tra loro e le Finals, ora ci sono di nuovo i Pistons di Larry Brown. La serie sembra subito avere un vincitore. Detroit si assicura le prime due gare in casa. LeBron nella prima fa 10 punti e nella seconda 19. La stampa lo massacra e lui, una volta tornato in Ohio, spinto dal suo pubblico, la ribalta. Con una cattiveria agonistica incredibile porta la serie sul 2-2. Gara 5 è quella decisiva, perché si gioca in Michigan. La partita di James è irreale, domina su tutti i lati del campo e porta la sfida a due overtime. Segna tutti gli ultimi 25 punti dei Cavs, compreso il canestro che sancisce la vittoria. A fine partita è esausto, ma è una delle più grandi prestazioni nella storia della NBA. Reggie Miller esclama: «Questa è una prestazione alla Michael Jordan, non c'è altro da aggiungere». Gara 6 è una formalità, vittoria per 98-82 e per la prima volta nella storia della franchigia, campioni della Eastern Conference. Ora ci sono le finali NBA e bisogna affrontare San Antonio Spurs, che negli ultimi 5 anni hanno vinto ben due anelli. È la squadra di Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili e del leggendario coach Greg Popovich. Proprio quest'ultimo sa esattamente cosa fare per vincere. Concentra tutte le attenzioni su James, sa che il resto della squadra è poca roba. Lo lascia tirare liberamente perché la sua tecnica non è ancora delle migliori. Lo sfida anche a prendersi le triple. Creando densità nel pitturato, non lo lascia penetrare e così gli Spurs vincono la serie 4-0 con LeBron che non supera mai 30 punti. Lui non trova scuse, non incolpa i compagni. Si prende il peso della sconfitta sulle spalle. La stagione termina con le parole che gli rivolge Tim Duncan. Un giorno questa lega sarà tua. Anche i grandi sanno che è una questione di tempo. Il dolore della sconfitta, però, è allietato dalla nascita del suo secondo genito, Bryce Maximus. La sua famiglia è sempre la cosa più importante a cui dare priorità. Parte il nuovo campionato e LeBron non è contento. Boston ha allestito una squadra pronta a vincere, mentre i Cavs, nonostante qualche movimento in ottica playoff, non riescono a fare il salto di qualità. In regular season fanno fatica. Le uniche note positive sono i suoi 9.4 punti di media segnati nell'ultimo quarto di gara, le 7 triple doppie e una leggendaria partita al Madison Square Garden contro i Knicks. In quel palazzetto hanno dominato prima Michael Jordan e poi Kobe Bryant, ancora suo diretto avversario in campo. Ora tocca a lui. Ne mette a segno 50 con 10 assist e 8 rimbalzi. La regular season si conclude con un deludente quarto posto e tante speranze per i playoff. Speranze che svaniscono in semifinale. Incontrano i favoriti, con il miglior record stagionale, i Celtics del suo rivale Paul Pierce. Le due squadre non si amano e si sa chi tra le due è la più forte. LeBron però è aggressivo, vuole vincere ad ogni costo e dopo due sconfitte iniziali i Cavs ristabiliscono la parità, 2-2. Nessuno riesce a vincere in trasferta e alla sesta sono 3-3. C'è gara 7 e si gioca al Garden in un clima surreale. si sa che sarà la sfida tra The Truth e il prescelto. Il primo ne fa 41, il secondo 45. È una gara bellissima tra i due, ma la spunta è il team più forte. I Cavaliers perdono 92-97 e un'altra stagione si conclude senza successi. Nell'estate 2008 LeBron riesce ad assaporare il gusto della vittoria. Ci sono le Olimpiadi e quella è l'occasione per condividere lo spogliatoio con Bryant, Wade e Jason Kidd nel team USA. Osserva il loro stile di leadership assorbendo più informazioni possibili. Vincono tutte le partite. In finale battono la Spagna 118-107, tornando a conquistare l'oro olimpico. Quella vittoria dà LeBron maggior consapevolezza. Quello che fa nella stagione 2008-2009 è impressionante. You can't deny greatness. La grandezza non si può negare. Sono le parole che pronuncia un telecronista. Lavora sul suo tiro, migliora nella fase difensiva. Porta i Cavs al miglior risultato di sempre in regular season. 66 vittorie, 16 sconfitte e primo posto nella Eastern Conference. E subito dopo aver stracciato i Pistons 4-0 al primo turno di playoff, LeBron vince l'MVP della stagione. Decide di ritirarlo nella palestra della sua scuola, la St. Vincent, dove tutto è iniziato. Le sue parole sono significative e spiegano perfettamente che persona è diventato. Mi sono diplomato 6 anni fa, non sono tanto diverso dal ragazzo che ero. Voglio ringraziare mia mamma Gloria, non so come tu abbia fatto a crescermi da sola. Come sapete, non ho avuto un padre biologico, ma ci sono stati coach Drew Joyce, la famiglia Walker, Eddie Jackson. Senza di voi non sarei l'uomo che sono oggi. Grazie. Li elenca tutti, compresi i suoi amici degli Shooting Star. Aggiunge alcune frasi importanti che fanno capire cos'è il basket per lui. Sono contento del premio, ma è un riconoscimento individuale. Per me il successo sono le vittorie di squadra. Fa capire a tutti quanto ora abbia voglia di vincere. Quell'anno a Cleveland si sogna ad occhi aperti perché nelle semifinali di conference battono 4-0 gli Atlanta Hawks. Ed in più, in finale ad Est non ci sono gli odiati Celtics, ma la sorpresa Orlando Magic di Dwight Howard. Le finals sono ad un passo. C'è la possibilità di vedere la sfida che tutti vorrebbero. King James contro Kobe Bryant, il giocatore di cui aveva i poster in camera. I Magic però non sono arrivati fin lì per caso ed infatti vincono gara 1 in Ohio nonostante i 49 di LeBron. Gara 2 è già decisiva e a un secondo dalla fine i Cavs stanno perdendo di 2. Serve un miracolo, serve il prescelto. Si smarca dal difensore e segna la tripla della vittoria allo scadere. Questa volta sono convinti di farcela, ma non tutto va secondo i piani. In Florida perdono entrambe le partite e nonostante una reazione d'orgoglio in gara 5, Orlando vince la serie alla sesta. James conclude con 38.5 di media. Ci ha provato, ma ancora una volta i suoi compagni non si sono rivelati all'altezza. La pressione mediatica in quel momento è fortissima. Essere indicato come il prossimo Michael Jordan e non aver vinto ancora nulla inizia ad essere un grosso fardello da portare. La stagione 2009-2010 è un momento chiave della carriera di James. Al termine di quell'annata il contratto va in scadenza e deve prendere una decisione per il suo futuro. La società prova ad affiancargli un giocatore di livello e dai Suns arriva Shaquille O'Neal. The Diesel però a fine corsa non è più il giocatore che dominava al fianco di Kobe. LeBron in regular season ripete ciò che ha fatto nell'anno passato. Domina, è chiaramente il miglior giocatore in circolazione e infatti ecco arrivare il secondo MVP di fila. Nel discorso ripete praticamente quanto detto in precedenza. Questo è un premio individuale, ma noi abbiamo un obiettivo di squadra. Insomma, ora serve l'anello, che però non arriva. Il roster non è di nuovo all'altezza, non ha nessuno al suo fianco con la stessa mentalità. Conquistano nuovamente il primo posto a Est e dopo aver battuto agilmente i Bulls 4-1, ecco ripresentarsi una vecchia conoscenza. Ci sono di nuovo i Celtics, c'è di nuovo Paul Pierce ad attenderlo. La serie ha poco da dire perché dopo essere andati sul 2-2 il prescelto stecca. forse ha capito che non c'è niente da fare. In gara 5 segna solo 15 punti tirando con il 21% dal campo. In gara 6, nonostante una tripla doppia, perde 9 palloni e il suo campionato si conclude lì. Nell'ambiente ora c'è il terrore che possa abbandonare l'Ohio. Mike Breen afferma: se lascerà la squadra sarà un disastro di proporzioni enormi per i Cavs. LeBron esce dal campo e mentre va negli spogliatoi si sfila la maglia e il telecronista aggiunge: Cleveland fans wondering if that's the last time he'll take off a Cavalier jersey. La stampa attacca King James per le sue ultime prestazioni, ma la realtà è molto semplice da comprendere. È finito un ciclo. Ora deve riflettere. Ha davanti a sé l'estate più lunga e complicata della sua vita sportiva.